Modem.
We start in Brussels, where EU energy ministers have agreed.
L'Union européenne finit par fixer un plafonnement du prix du gaz.
Il mese di agosto del 2022 è stato, diciamo, molto pericoloso.
Una buona notizia destinata a calmare i mercati.
Un 180 euro potrebbe essere un punto d'atterraggio corretto.
L'Italia è stato il paese che più ha sostenuto la necessità per fermare questa esplosione speculativa.
È un messaggio importante per i russi.
Il destinatario di questa misura non è tanto Putin quanto i fornitori di gas naturale liquefatto.
It's not strict like a price cap, it's more a correction mechanism.
È un'intesa debole, è un'intesa precaria, ma è un'intesa sull'energia che in chiave di costruzione europea supera l'immaginazione.
A fatica, dopo settimane di intense discussioni e poco prima di Natale, l'Unione Europea si è fatta un regalo, un tetto massimo al prezzo del gas dopo un'estate di forti impennate sui mercati di questo combustibile fossile, come abbiamo sentito nella copertina curata oggi da Franco Cristini. Una misura di ritorsione contro la Russia adottata lunedì a maggioranza dei 27 paesi membri dell'UE e che entrerà in vigore il prossimo 15 di febbraio. E proprio ieri in Russia c'è stata un'esplosione lungo il gasdotto, l'unico ancora aperto, che porta il gas siberiano dalla Russia all'Europa attraversando anche l'Ucraina. Esplosione che ha fatto sobbalzare per qualche ora il prezzo del gas, un episodio che fa capire quanto ancora sia instabile questo mercato. Il tetto stabilito dall'UE nel concreto fissa un prezzo massimo di 180 euro per megawattora, una soglia ben superiore al prezzo attuale del gas che si aggira attorno ai 105 euro, e questo in Unione Europea che mira a ridurre nel breve termine ad azzerare la dipendenza europea dai rifornimenti russi, un continente, Svizzera compresa, che si trova dunque al momento nella continua ricerca di fornitori alternativi a Mosca. Questi gli argomenti principali a Modem oggi, in una puntata in cui guarderemo anche le conseguenze di tutto questo sul nostro paese. Io sono Roberto Porta, in regia oggi Agata Galfetti, e con noi tre ospiti che vi presenterò man mano. Iniziamo da Marco Passalia, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Benvenuto, lei è comproprietario di Enet Energy S.A. di Lugano, voi siete specializzati nel commercio di gas naturale. Una prima domanda sull'attualità stretta: c'è stata ieri appunto questa esplosione lungo l'unico gasodotto ancora in funzione che porta il gas dalla Russia all'Europa. I russi parlano di un incendio dovuto a lavori di manutenzione. Il gas russo non è sottoposto a embargo, vale la pena ricordarlo. Dallo scoppio della guerra le importazioni verso l'Europa sono calate di parecchio, dell'80% circa, ma con questo unico gasodotto aperto la situazione è decisamente precaria di quel gas, malgrado sia russo. L'Unione Europea e anche la Svizzera hanno ancora bisogno.
È vero, abbiamo ancora bisogno del gas russo, è vero che la situazione diciamo è un po' complessa, ma in realtà lo è sempre durante l'inverno. Siamo proprio nella stagione che noi definiamo più busy, l'anno del gas è cominciato in ottobre, e quindi ci troviamo adesso, vuoi il freddo, vuoi il fatto che siamo ormai quasi a Natale, e c'è molta domanda di questo prodotto. Ora, le domande, le questioni che si susseguono riguardano sì certamente il futuro, ma non tanto a breve, quindi alla fine di quest'inverno, ma che cosa succederà a partire dal prossimo inverno, perché gli stoccaggi di gas che sono stati riempiti negli ultimi mesi, non con poche difficoltà, dovranno essere riempiti nuovamente per il prossimo inverno, e si sta già guardando a quello che sarà il futuro. Devo dire che la stretta attualità in realtà non è preoccupante, non desta diciamo delle preoccupazioni tra gli operatori, proprio perché ci sono gli stoccaggi pieni, proprio perché il mercato del gas naturale liquefatto via nave ha funzionato bene fin qua, con qualche inghippo, ma tutto sommato ha funzionato bene, e quindi la stretta dipendenza dalla Russia in qualche modo è stata compensata.
Quindi le riserve per l'inverno ci sono. Buongiorno anche a Massimo Nicolazzi, benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Lei è esperto di questioni energetiche e docente di economia delle fonti energetiche all'Università di Torino. Veniamo appunto al tetto massimo fissato dall'Unione Europea lunedì, una soglia 180 euro scatterà dal 15 di febbraio a determinate condizioni, quando ad esempio il prezzo supererà per 3 giorni consecutivi all'hub, cioè alla borsa di Amsterdam, questo valore di 180 euro al megawattora. Senza entrare nei tecnicismi, la cosa so che è molto complicata se vogliamo entrarci, ma non entriamoci. Massimo Nicolazzi, cosa ci dice questo tetto massimo di 180 euro, che è molto superiore al valore di questi giorni per il gas, che è attorno ai 105 euro al megawattora?
Cominciamo a dire che non è un tetto massimo, nel senso che quello che è stato stabilito è che il tetto sarà o 180 oppure la media del prezzo di vendita del gas naturale liquefatto in Europa, Mediterraneo e in Asia più 35 euro. Quindi se, come chi ha parlato prima di me ha preconizzato, ci saranno tensioni sul prezzo l'anno prossimo, e questo quest'estate porterà in qualche modo il mercato asiatico e qualche mercato europeo ad arrivare a 200 euro per megawattora, automaticamente il tetto scatterà a 235.
Quindi è una misura pensata per l'estate, l'estate 2022 ha visto il prezzo salire fino a 300-340, quindi
siamo arrivati a 349 perché tutti in Europa correvamo a riempire stoccaggi whatever it takes, a qualsiasi condizione. Tenga presente che normalmente il gas costa più d'inverno che d'estate, il picco della storia lo ha fatto il 25 agosto di quest'anno, con italiani, tedeschi, svizzeri e quant'altro pronti a comprare a qualunque prezzo l'ultima nave di GNL dirottabile dall'Asia in Europa per riempire gli stoccaggi. Dal punto di vista pratico è essenzialmente un provvedimento che ha un significato politico. Dopo 9 mesi e in uno scenario di mercato completamente cambiato, l'Europa ha finalmente raggiunto un accordo sul price cap. Se io guardo ai commenti più qualificati dall'Oxford Institute for Energy Studies, alla BCE, cioè alla Banca Europea, all'ACER, che è l'agenzia europea che di questo si occupa, sono tutti a dirci che questa cosa o non avrà nessun effetto o può avere addirittura degli effetti potenzialmente distorsivi sul prezzo. Però quantomeno l'Europa ha lanciato il segnale di aver raggiunto un accordo su qualcosa. Faccio un ultimo, parlando di mercato che cambia, le faccio un'ultima notazione.
Prego.
Si è cominciato a parlare di price cap a marzo,
quindi di tetto
massimo italiano.
Sì.
Su iniziativa di tetto massimo a marzo, su iniziativa italiana, in una situazione nella quale continuavamo a ricevere regolarmente gas dalla Russia, quindi in questo senso era un elemento punitivo nei confronti del gas russo. Noi dalla Russia l'anno scorso abbiamo importato in Europa 150 miliardi di metri cubi, l'anno prossimo, se va bene, ne importeremo 20-25. La ritorsione contro la Russia non c'è più perché è venuto meno il gas russo di fatto, e quindi il tetto questo significato lo ha perso per strada.
Marco Passalia, lei che idea si è fatto di questo tetto massimo? È un segnale soprattutto politico di compattezza europea nei confronti di Mosca e di altri fornitori anche?
Ma capisce che per noi operatori, quando siamo stati abituati negli anni a vedere un prezzo del gas che si situava sempre tra i 15-20 euro al megawattora e quando raggiungeva i picchi si arrivava a 60-65 euro al megawattora, vedere un cap a 180 euro al megawattora fa un po' sorridere. Poi se guardiamo la situazione dell'ultimo anno, di quello che è successo, lo si può capire, anche perché questa soglia di 180 euro megawattora è stata superata parecchie volte lo scorso anno. Tuttavia capiamo da una parte la volontà politica, il segnale politico di compattezza e tutto quello che è stato detto anche nel vostro servizio introduttivo, ma come diceva il nostro interlocutore, c'è anche un problema che potrebbe crearsi una sorta di destabilizzazione del mercato. Non dimentichiamoci che proprio nell'ultimo anno e mezzo, diversi operatori, diversi miei concorrenti anche, hanno rischiato il fallimento, alcuni sono anche falliti a causa di problemi che abbiamo visto, problemi legati alle liquidità, problemi legati alle cosiddette margin calls richieste sui mercati, sulle varie borse.
C'è stato reali. In Svizzera il caso di Alpic, per esempio.
Il caso di Axpo.
Di Axpo, sì.
E questo evidentemente potrebbe creare ancora delle tensioni sul mercato, perché uno dei rischi che alcuni operatori naturalmente più qualificati di me hanno proprio detto è potrebbero essere la questione di richiedere requisiti di margine ai partecipanti ancora più alte, richiedere più liquidità e mettere ancora più in difficoltà gli operatori. Questo è un effetto distorsivo che dovrà essere valutato, ma nel frattempo comunque si è deciso di andare in questa direzione.
In questa direzione l'Unione Europea si mostra compatta, forse solo un segnale politico, però da Mosca, Massimo Nicolazzi, c'è stata una reazione nervosa, indispettita. Il Cremlino ha definito inaccettabile questa decisione e per Mosca questa soglia massima non può essere accettata. Fa parte della retorica di tempi di guerra oppure c'è qualcosa di
no,
concreto?
No, ma mi dicono ed è normale. Mi dicono che seppur in forma primata l'Algeria ha avuto una reazione simile. Il segnale che si sta dando ai fornitori con questa misura è un segnale che sostanzialmente dice loro che l'Unione Europea si riserva il diritto in qualche modo di introdurre un prezzo amministrato.
Questa misura sul mercato.
In teoria di interferire sui mercati. Allora, io penso che questa misura serva a poco o a niente, anche perché senza entrare in tecnicismi la vedo sostanzialmente inapplicabile o quasi. Però il segnale io posso intervenire sulla formazione del prezzo è un segnale forte e quindi il fornitore reagisce in questo modo. Siccome l'operatore reagisce, come diceva prima il dottor Passadia, nel senso che si ritrova, magari il tetto massimo non succede mai, però l'operatore deve coprirsi le margin calls anche contro il rischio che scatti il tetto. No? Quindi è comunque, anche se inefficace, un segnale di interventismo sul mercato e sui meccanismi di formazione di prezzo da parte dell'Unione Europea. Normale che fornitori e operatori ne siano scontenti.
Apriamo ora un ulteriore capitolo di questa puntata, perché l'obiettivo principale dell'Unione Europea, ma anche del nostro paese, è quello di trovare delle alternative al gas russo, quindi di azzerare le importazioni che arrivano dalla Siberia. Ci sono altri paesi che stanno fornendo gas all'Europa e quindi anche al nostro paese, gli Stati Uniti, il Canada, la Norvegia, l'Algeria, come ha citato lei, lo stesso Qatar. I mondiali sono finiti, ma questo paese rimane sempre in campo quando si parla di queste cose. Ecco, Marco Passalia, nei confronti di questi paesi, oppure questi paesi stanno fornendo le quantità sufficienti per sostituire nel breve termine le importazioni russe o c'è ancora del cammino da fare?
Ma guardi, la domanda è assolutamente centrale e la risposta è abbastanza complessa, ma cerco in poche frasi di riassumere i punti principali. È chiaro che dovremmo innanzitutto insistere nella produzione domestica all'interno dell'Unione Europea. Cominciassimo a riaprire Groningen in Olanda, probabilmente avremmo già risolto un bel po' di problemi per almeno qualche anno. Paesi come l'Italia hanno giustamente deciso di insistere anche sulla produzione domestica, ed è una buona mossa.
Produzione di gas.
Stiamo parlando di produzione di gas. E evidentemente quello che è stato fatto è anche insistere sui produttori di gas naturale liquefatto in varie parti del mondo. E questo è un aspetto interessante perché dal punto di vista geopolitico ti permette di aprirti a relazioni un po' con tutti, perché oggi il gas naturale liquefatto nel Nord America, nel Centro America, in Africa,
sì.
Africa centrale, in Norvegia, in Russia ancora una volta, ma poi anche in Medio Oriente, pensando al Qatar, all'Oman, per non parlare poi di Australia, eccetera.
Però qui ci sono dei problemi strutturali, perché il gas, per essere liquefatto, va trasformato, c'è bisogno di un processo che vuol dire raffreddarlo a meno 160 gradi, insomma, bisogna costruire delle infrastrutture che non ci sono in questo momento, ce ne sono troppo poche.
Esatto, lei tocca proprio il punto centrale. La questione oggi non è tanto l'offerta di gas naturale liquefatto trasportato via nave, ma è l'infrastruttura di accoglienza di queste navi e poi anche il prezzo che ne deriva, perché per sua natura il prezzo rispetto al gas via pipeline, via gasdotto, è più caro, perché deve essere liquefatto, trasportato, e poi una volta che arriva nell'infrastruttura d'accoglienza in Europa deve essere rigassificato e immesso in rete, oppure stoccato e poi rigassificato e immesso in rete. Il problema oggi è puramente infrastrutturale. Nell'Unione Europea ci sono oggi 28, anzi direi 29, perché recentemente la Germania ha avviato la procedura di importazione e rigassificazione di navi LNG anche finalmente in Germania. Lo ha fatto in tempo record, 7-8 mesi, con una nave, un'unità che si occupa proprio di accogliere questo GNL, rigassificarlo e metterlo in rete. E questa è la questione chiave, nel senso che queste infrastrutture oggi sono ancora mancano. In Italia ce ne sono tre, si discute sulla prossima nave a Piombino, si discute su una seconda, si discute in realtà della stessa cosa anche in Francia, in Grecia, eccetera, eccetera. Io sono fiducioso che nel corso del 23, inizio del 24, ci saranno ulteriori navi presenti, navi e infrastrutture d'accoglienza presenti sul mercato, che potranno accogliere maggiori volumi. Quello che è interessante, c'è stato anche uno sforzo molto importante da parte di tutte le infrastrutture esistenti affinché potessero accogliere e importare ancora più navi LNG, e in effetti i risultati li abbiamo visti. I quantitativi di LNG arrivati sul mercato europeo sono stati molti, notevoli e di buon auspicio, anche in ottica
sostitutiva.
Esatto, breve e medio termine, diciamo che siamo più fiduciosi.
Massimo Nicolazzi, però anche quello che ci dice Passalia ci lascia capire che questo gas in arrivo è più caro rispetto a quello che arriva e arrivava dalla Russia, quindi c'è anche un problema di capacità competitiva europea su scala industriale, nel senso i prodotti europei e svizzeri costeranno di più in futuro, inevitabilmente.
Il gas è caro perché il mercato è corto e non riesce a soddisfare la domanda. L'anno scorso, ed è strutturalmente corto al di là della guerra, l'anno scorso abbiamo cominciato l'anno che il gas costava 20 euro a megawattora, il 20 dicembre era già arrivato a 130, cioè al 30% più di oggi, la guerra è cominciata due mesi dopo. Cioè la guerra si è innestata moltiplicandola sui problemi di un mercato che aveva carenze dal punto di vista dell'offerta.
Questo è il mercato corto, come lo chiama lei.
Il mercato corto, come io dicevo. Che cosa vuol dire mercato corto? Mercato corto vuole dire che il gas va dove lo pagano di più. Noi ad agosto siamo arrivati a pagarlo 349 euro megawattora per riempire gli stoccaggi, come dicevo prima. Il risultato di questo è che ci saranno durissimi razionamenti di energia in Pakistan e praticamente ben poco con cui riscaldarci in Bangladesh. Vede il mercato corto dall'altra parte, non ce n'è abbastanza per tutti, ma dato che il GNL…
E va dove si può pagare di più.
Il GNL si muove per nave e va dove lo porta il prezzo. Il gas via tubo va dove lo porta il tubo, per cui se lei non lo ritira resta in giacimento. Quello che si muove via nave, da qui anche tutta la posizione tedesca al tetto del prezzo, quello che si muove via nave va necessariamente dove lo porta il prezzo. Su quel mercato che ho definito corto è venuto meno il 20% del mercato, cioè il gas russo via tubo.
Sì.
E rimpiazzare questo pone un problema infrastrutturale. Credo che ci stiamo più o meno tutti dicendo che ci vorranno un paio d'anni per tornare ad una situazione di equilibrio. Fino ad allora è possibile che il prezzo del gas continui a posizionarsi a un livello piuttosto alto. Tenga presente che è un pezzo che non ha niente a che fare con il costo di produzione, trasporto e liquefazione. Il gas americano arriva qui, che è già in qualche modo profittevole a rivenderlo rigassificato sui 40 euro per megawattora, oggi vende a 100.
Quindi sono dei margini speculativi, dice lei.
Io non amo la parola speculazione, perché speculazione è quando il mercato ha dei problemi che la politica non è in grado di risolvere, per cui bisogna urlare manzonianamente dagli all'untore. C'è un'offerta più grande, c'è una domanda più grande di quanto non sia l'offerta, e quindi i prezzi salgono perché in qualche modo l'acquisto è in condizioni di competizione tra gli operatori che comprano.
8:52, saluto il nostro terzo ospite, buongiorno a Giovanni Leonardi.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Lei è presidente dell'azienda elettrica ticinese, una lunga carriera in questo ambito, e con lei voglio aprire un capitolo che è anche in relazione alla questione del gas e quello del nucleare francese. La Svizzera si definisce volentieri il serbatoio d'Europa per quanto riguarda l'energia idroelettrica, la Francia lo è perché per quel che riguarda il nucleare, ma il nucleare in Francia zoppica, ci sono 56 reattori, una trentina però di questi è ferma per operazioni di manutenzione, ci sono stati anche degli scioperi del personale a frenare un po' il tutto. Dalla Svizzera e anche dal Ticino si guarda con attenzione a come si sta muovendo la Francia. Che segnali avete? Parigi qualche settimana fa ha lasciato capire che i reattori francesi potrebbero riaprire nell'inverno 2023, quindi anche apportare il loro contributo alla sostituzione del gas russo che si vuole appunto azzerare. Che segnali avete da Parigi per quanto riguarda queste possibili riaperture?
Sì, diciamo, posso confermare ciò che lei ha riassunto. In questi giorni da Parigi o dal mercato francese abbiamo ricevuto informazioni, o le vediamo sui mercati, che circa 2/3 delle centrali del parco nucleare francese è di nuovo in esercizio, comunque ne manca ancora 1/3, e come diceva bene lei, sì, la Svizzera è stata definita o si definiva il serbatoio d'Europa, ma è un serbatoio molto molto piccolo che si svuota in pochi giorni o una settimana o due, per cui non facciamoci troppe illusioni. In questo mercato molto nervoso, con tutte queste incertezze, specialmente dal punto di vista della fornitura del gas, i prossimi anni saranno, dal punto di vista dell'elettricità, molto, molto dipendenti dal nucleare francese. Sarà importante, specialmente per l'inverno, che tutto il parco francese sia in servizio, perché dal mio punto di vista penso che in modo particolare la Germania non dovesse ricevere il gas, come abbiamo sentito da chi ha parlato prima di me, avranno bisogno di importare molta elettricità dall'estero. L'unico che lo può fare è la Francia.
Ecco, il gas serve soprattutto per creare energia elettrica. Giovanni Leonardi.
Il gas, specialmente sì, in Germania. In Germania, ripeto, specialmente per l'inverno, in quanto d'estate con l'eolico, in particolare il solare, questa dipendenza è minore. Ma oggi in Germania la produzione di elettricità dipende molto dal gas e dal carbone. Difatti il governo germanico ha rimesso in esercizio vecchie centrali a carbone e, visto il mercato molto teso, ha ritardato lo spegnimento delle ultime centrali nucleari. Al contrario, invece, la Francia è meno dipendente. Anche loro hanno introdotto in questi giorni, se non erro lunedì, un cap non sul gas ma sull'elettricità.
Un tetto massimo del prezzo.
Hanno introdotto un tetto massimo di 90 euro al megawattora per l'energia prodotta da centrali nucleari e 100 euro per l'energia proveniente dall'eolico e dal solare. Interessante, hanno messo un tetto di soli 40 euro al megawattora, che corrisponde a 4 centesimi al kilowattora. Corrisponderebbe a 4 centesimi a kilowattora sulla nostra fattura, ma evidentemente a questi prezzi, se io devo acquistare a 160 euro al megawattora il gas, mi motiva o motivano i produttori a non accendere le centrali, perché andrebbero in fortissima perdita. Per cui la Francia cosa sta facendo? Sta penalizzando fortemente la produzione di elettricità da centrali a gas.
Stiamo parlando di gas, di nucleare, lei ha anche parlato di carbone, ma in tutto questo che ruolo giocano le fonti rinnovabili nell'emergenza in cui ci troviamo? Giovanni Leonardi, si corre il rischio di sottovalutarne il ruolo?
Ma pian piano ci avviciniamo ad una situazione dove ogni kilowattora prodotta conta ed è importante. Per cui penso che prima di arrivare alla conclusione di questa transizione energetica dovremmo tenere attive o in servizio tutte quelle fonti che producono elettricità. Il rinnovabile, come sappiamo, ha quella caratteristica di produrre quando c'è vento o sole, mentre la vecchia regola dell'energia è che dovrebbe essere immagazzinabile, come lo è il gas, come lo era la legna, come lo è la legna, come lo è il carbone, come era l'uranio. Per cui siamo in questa transizione, in questo cambiamento di paradigma, e specialmente per quanto il solare, che è una fonte quasi infinita, diciamolo pure, purtroppo mi produce solo 1500, tra le 1000 e le 2000 ore all'anno, dipende dalla zona, mentre le ore annue sono più di 8000. Il grande tema con il quale saremo confrontati nei prossimi anni, nei prossimi decenni, come andiamo a coprire il buco delle 6000 ore che mancano.
Coprire ciò che manca, Marco Passalia, siamo ormai in conclusione. Diciamo la prossima grande sfida è dalla primavera estate 2023, cioè ricomporre le riserve per l'inverno 2024. L'occhio è su quel momento e su come reagiranno i mercati lì a proposito di prezzi.
Assolutamente sì, e occorrerà anche vedere come e quanto i paesi europei, Svizzera inclusa, riusciranno a investire ulteriormente nelle infrastrutture di rigassificazione delle navi, ma anche negli stoccaggi, perché abbiamo capito
che in Svizzera non ci sono, bisogna costruirli.
Non ci sono stoccaggi di gas, e questo ci ha messo in una situazione di assoluta difficoltà di dipendenza completa dall'Unione Europea, dai paesi vicini, Italia, Francia e Germania in particolare. Quindi direi che queste sono le sfide principali, ma io le posso dire che il mercato sta reagendo bene, gli operatori stanno reagendo bene, io sono molto fiducioso.
Ultima domanda, fiducioso anche per le bollette che poi riceviamo a casa?
Ma per il momento sì, soprattutto in Svizzera, dove c'è una dinamica diversa. Vi ricordo che ancora il mercato svizzero, in un regime, definiamolo, di oligopolio,
La situazione è invece diversa in diversi paesi europei. Noi siamo più vicini all'Italia, dove abbiamo seguito un po' le dinamiche della bolletta e insomma sì, c'era poco da essere felici. Io però sono fiducioso che il prezzo tra 23 e 24 potrà ritornare a dei livelli più bassi.
Siamo davvero in conclusione, ringrazio i nostri ospiti, anche la nostra squadra tecnica che ha garantito la messa in onda. Modem torna domani da Roberto Porta, una buona giornata. Rete.